Cari amici di Visione TV, benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento. Sono particolarmente felice di presentarvi l'ospite in collegamento con noi. Oggi c'è Joe Oft, cofondatore di The Gateway Pundit, uno dei giornali online più letti e influenti d'America. Ciao Joe, grazie per essere con noi.
Happy to be here. Thank you. Thanks
Grazie,
for
sono
having
felice di essere qui.
Bene, tra pochi mesi finalmente siamo pronti. Nel mese di giugno, con Visione Editore, pubblicheremo per i cittadini italiani il libro di Joe Oft, eccolo qua, The Steal, il furto che ricostruisce in maniera minuziosa, precisa, tutte le fasi della contestatissima elezione di Joe Biden. Il Partito Repubblicano non ha mai riconosciuto come legittima quella elezione. Nel libro di Joe Oft, tutte le prove, le ricostruzioni, le spiegazioni sul perché le elezioni del 2020 vadano archiviate come minimo, come elezioni molto, molto discutibili. Ecco, Joe, siamo finalmente pronti. Nel frattempo, imperversa negli Stati Uniti d'America la polemica in vista delle nuove elezioni. C'è il rischio che si ripetano gli stessi brogli nel 2020 anche nel 2024?
Good question. I think that a
Ottima
number of
domanda. Innanzitutto, grazie per avermi invitato. Per tornare alla domanda, beh, ci sono alcune questioni aperte fin dal 2020 che non sono ancora state risolte. Ossia, c'è stata una volontà di controllare le elezioni. Per cui sì, ci sono ancora questioni aperte da risolvere.
In Europa la situazione è diventata molto incandescente, specie con riferimento alla guerra russo-ucraina. Oramai l'Ucraina ha palesemente perduto la guerra contro la Russia. L'America sembra defilarsi, il Partito Repubblicano ha bloccato gli aiuti che erano stati promessi a Zelensky, ma paradossalmente gli europei, anziché prendere atto del cambiamento avvenuto nella politica americana, aumentano la retorica aggressiva contro la Russia. Ecco, secondo te gli europei parlano seriamente di possibile guerra diretta contro la Russia, anche senza gli Stati Uniti d'America, o è soltanto tattica?
I think that's a good question, Francisco. I
Anche
think
questa è una buona domanda. Io credo si tratti più di tattica che non di realtà. Gli Stati Uniti, diciamo, sono meno presenti, soprattutto per quanto riguarda la situazione in Ucraina. Per cui io non credo che l'Europa voglia veramente andare avanti. Non credo che i cittadini europei appoggerebbero un conflitto contro la Russia. E lo stesso vale per gli Stati Uniti. Gli americani, i cittadini americani, in realtà non riescono a capire appieno cosa sta succedendo tra l'Ucraina e la Russia. Pensano sia un luogo molto remoto, molto lontano da loro e si domandano perché stiamo spendendo miliardi di dollari per l'Ucraina, per una battaglia che in realtà ha proprio poco a che vedere con gli Stati Uniti. Per cui sembra che anche da noi sia più una tattica, una strategia che non la realtà. Gli americani non appoggiano l'attuale amministrazione nel proseguire le azioni in Europa. Il presidente Trump, appunto, sta correndo anche per le prossime elezioni e la sua posizione è che fin dal primo giorno dal suo insediamento metterà fine alla guerra e cercherà di fermare il massacro.
Ecco, eppure le dichiarazioni di Biden vanno nella direzione opposta. Ecco, sembra quasi che esista un potere profondo che vuole fare in modo che la situazione degeneri attraverso provocazioni o magari anche attacchi terroristici. Ecco, in Russia, dopo l'attentato del Crocus a Mosca, hanno puntato il dito contro i servizi segreti occidentali, facendo intendere che quella manovra è il risultato anche di operazioni sporche dei servizi segreti ucraini, magari in collaborazione con uomini deviati della CIA e dell'MI6. Ecco, ti sembra propaganda o c'è qualcosa di vero nelle affermazioni di Mosca?
Well, ultimately we don't know, but there's a
Ma
piece
diciamo, non sappiamo, però molte informazioni fanno pensare a questo. Sappiamo che queste persone che hanno ucciso così tanti cittadini russi sono stati in grado poi di dirigersi verso l'Ucraina. Ci è stato detto che si trattava di combattenti dell'ISIS. Però in realtà altri esperti ci hanno detto che questo non ha tanto senso, ossia avere dei combattenti ISIS in Russia non ha molto senso. E per cui la situazione è molto discutibile. Perché che fossero pronti a fare questo attacco solo per soldi sembra strano, non sembra molto credibile. E per cui sì, si può certo pensare a una qualche influenza britannica e chissà, forse anche a me influenza americana?
A proposito di ISIS, Joe, nel 2016 Donald Trump disse chiaramente: vabbè, ma l'ISIS è stato fondato da Barack Obama. Cioè, cos'è l'ISIS? È un'agenzia, pensate, fondata dall'ex presidente Obama. Era una battuta o era una denuncia seria?
I believe he was serious.
Sì, credo che parlasse seriamente. Diciamo, il presidente Trump rilascia sempre dichiarazioni molto serie. E sì, tutti questi combattenti ISIS, come venivano reclutati? Sì, chiaramente fin dall'inizio gli sono state fornite delle armi in quella regione del mondo e tutto è cominciato con Obama che ha finanziato quelli che chiamavano all'epoca i ribelli in Siria e questi ribelli appartenevano all'ISIS e hanno utilizzato le armi che gli hanno dato gli Stati Uniti, non solo Barack Obama, ma abbiamo anche John McCain ritratto in foto con alcuni di questi responsabili. Per cui sì, è altamente probabile che gli americani siano coinvolti con l'ISIS. Barack Obama disse che ci sarebbero volute delle generazioni prima di eliminarli. E in effetti hanno commesso crimini terribili. Pensiamo a tutto quello che hanno causato ai cittadini americani. E ora recentemente si è tornato a parlare di ISIS, probabilmente per dare contro a Trump, perché durante la presidenza Trump non si parlava di ISIS. Adesso, guarda caso, l'ISIS viene considerato presente in varie zone del mondo.
Tanti avevano dato già per morto Donald Trump dopo la sconfitta contestata del 2020. Tutti i giornali mainstream occidentali, anche quelli italiani, ritenevano impossibile un ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump. Hanno scatenato contro l'ex presidente una serie di inchieste di qualsiasi tipo e natura, con un metodo che ricorda molto quello che noi italiani abbiamo conosciuto negli anni 92-93, quando ci fu Mani Pulite, che fu la prima vera grande operazione su larga scala di decapitazione di una classe politica per il tramite dell'utilizzo della giustizia, insieme al giornalismo mainstream. Infatti, all'epoca in Italia vennero risparmiati gli imprenditori che erano proprietari di grandi media da quei stessi giudici che li presentavano come vittime del sistema politico, quando in realtà erano complici e si arricchivano grazie a quel sistema. Però mi pare che questo tentativo in America di utilizzare il meccanismo infernale, mediatico e giudiziario insieme per stritolare Trump non abbia funzionato. È così? E se è così, perché non ha funzionato?
A good question. I'm not a, I'm not an expert on what
Allora,
happened
non sono un esperto per quanto riguarda quello che è successo in Italia nel 92-93, però posso dirvi quello che è successo negli Stati Uniti negli ultimi 10 anni. Anzi, fin dagli anni 2000 con George Bush, i media, più o meno nelle mani del Partito Democratico, hanno portato avanti una battaglia. Per cui c'è stato come un partenariato tra i media e quello che noi chiamiamo lo Stato profondo, ossia entità governative che vanno per conto loro e che fanno cose proprio come la CIA, come l'FBI, anche l'intelligenza militare. Queste entità sembrano essere sfuggite da ogni controllo. E sappiamo che anche il Dipartimento di Stato e l'Esercito hanno finanziato delle entità per cercare di chiudere la bocca ai media più conservatori. Ossia, stanno cercando di fare in modo che la verità non possa uscire fuori. Gli americani però si stanno svegliando, lo stanno capendo. Abbiamo visto i guai causati dalla politica economica di Biden e più attaccano il presidente Trump, oramai, più Trump diventa famoso, più la gente crede in Trump. Per esempio, c'è stato un recente processo intentato contro Trump, ma abbiamo visto che in realtà non c'era niente dietro questo tentativo. Hanno cercato di dar fastidio, hanno cercato appunto di mandarlo via. E questo stato profondo di cui parlo non ama Trump. E le persone che appartengono a questo stato profondo non solo non amano Trump, ma hanno l'unico interesse di far soldi. Ecco perché gli stanno dando così contro. Ma la buona notizia è che gli americani, diciamo 2/3 degli americani, hanno capito cosa sta succedendo e cosa è successo, e per cui non credono più in queste falsità. Credono che Trump sia stato accusato ingiustamente. Addirittura la maggior parte degli americani pensa che le elezioni del 2020 furono rubate a Trump e che tutto è stato portato avanti da questo stato profondo che non vuole il bene dell'America.
Già uno dei ecco, non so se ha completato la traduzione, se no mi fermo. Sì, uno dei problemi più evidenti che abbiamo colto nel corso della prima presidenza di Donald Trump riguarda gli uomini che lui aveva intorno. Ecco, insomma, lui sembrava un po' un outsider, un uomo di grande carisma, di grande consenso, che però guidava una macchina non sua. Ecco, sembrava un ottimo pilota messo lì a guidare la macchina di un altro. Era costretto ad attingere ad una classe dirigente infedele, che probabilmente non condivideva intimamente le sue idee, e aveva una serie di uomini forse più affini, diciamo, ai globalisti di Biden che non all'impostazione rivoluzionaria che almeno apparentemente lui voleva dare. Penso, non so, a un uomo come Bolton, che insomma, sembra, parla come Hillary Clinton, insomma, forse è un po' più carino sul piano fisico, ma per il resto somiglia. Oppure, non so, a Mike Pompeo stesso, per non parlare del ministro Barr. Tutte persone che rappresentano una certa continuità con la parte peggiore del globalismo americano. Un eventuale secondo mandato di Donald Trump riuscirebbe a fare piazza pulita di queste persone oppure tornerebbe alla Casa Bianca sempre, come dire, accerchiato da figure non funzionali ad una vera idea di cambiamento?
Great question. We
Questa è
learned
un'ottima domanda. Sì, abbiamo. Quando arrivò in carica il presidente Trump, tutti erano suoi nemici. Facevano finta di essergli amici, ma in realtà erano dei disonesti e non facevano i suoi interessi. Per cui erano ipocriti. Davanti a lui sorridevano, ma in realtà facevano ben altro. Malgrado ciò, durante il mandato Trump abbiamo avuto un'ottima situazione economica, non abbiamo iniziato alcuna guerra, anzi abbiamo contribuito per esempio alla pace tra Israele e i paesi del Medio Oriente. Per cui Trump è stato il primo presidente in un lungo arco di tempo che non ha iniziato una guerra, anzi che ci ha tolto da guerre. E questo non si può dire di Biden. Abbiamo imparato molto durante il primo mandato Trump e anche Trump ha imparato molto sulle persone che lo circondavano, perché molti si sono comportati in modo molto scorretto nei suoi confronti. E abbiamo sottostimato, in un certo senso, quanto fosse profondo questo stato, appunto profondo, quanto fosse potente questo stato profondo. Abbiamo sottostimato la sua forza, il suo potere, perché in realtà questo stato profondo riesce veramente a guidare l'esercito, a guidare i media, a guidare l'agenda americana. Questo va, contro qualsiasi libertà, qualsiasi indipendenza. Questo non vuol dire sostenere gli americani. Anzi, è il contrario, sperperando soldi oltreoceano. E gli americani questo l'hanno capito.
Ecco, alcuni alti funzionari russi fuori dai microfoni, ecco, riservatamente dicono: ma insomma, non è che ci aspettiamo grandi cambiamenti anche dall'arrivo di Donald Trump e dalla uscita di scena di Joe Biden, perché alla fine lì le decisioni vere, diciamo, il potere vero nei paesi, in paesi come gli Stati Uniti d'America non è nelle mani dei politici, che insomma in genere recitano un copione scritto da altri, ma c'è una linea di continuità dettata da chi gestisce il potere in maniera molto solida, fuori dalla visibilità del pubblico. Ecco, secondo te questa visione dei russi è eccessivamente pessimistica o ha degli elementi di verità?
There's certainly some truth to that.
No, ci sono elementi di verità in queste affermazioni. Uno dei settori più corrotti, per esempio, è il nostro sistema giudiziario, il nostro Dipartimento di Giustizia. Obama ha messo dei giudici che non sono leali, che non sono al 100% onesti, se non fai parte della loro squadra non hai futuro. Se fai parte parte invece della loro squadra, come Joe Biden, allora va tutto bene. Per esempio, ecco, e gli americani hanno visto che esiste un doppio standard da parte dei poteri giudiziari, se appartieni alla loro parte o meno. Per cui capisco il perché di queste affermazioni. Quando Trump divenne presidente, gli americani non sapevano fino a che punto il sistema fosse diventato corretto. Ora finalmente lo hanno capito, soprattutto dopo le elezioni del 2020. Lo hanno capito. Gli americani vorrebbero tornare alla Costituzione che 250 anni fa fu scritta per le persone, non per il governo. Ora invece è un po' il contrario. È come se il governo comandasse non nel rispetto dei cittadini e non sta facendo un buon lavoro. Per cui abbiamo bisogno di qualcuno che sia dalla parte delle persone, che ci porti pace, libertà, prosperità. Ecco perché secondo me gli americani voteranno per Trump. È molto alto nei sondaggi attualmente. E se riusciamo ad avere elezioni oneste, sicuramente vincerà. E adesso sappiamo molto più di quanto sapevamo 8 anni fa.
Ecco, che poi sai, questo convincimento non è neanche così nuovo. Già Lenin diceva che la potenza del capitale è tutto, la borsa è tutto, dice, mentre il Parlamento, le elezioni sono un gioco di marionette, un gioco di pupazzi. Ecco, insomma, questo lo diceva già il fondatore dell'Unione Sovietica nel secolo scorso. Va bene, cambiamo argomento. Prima tu citavi Israele, no? Sai che Trump è visto in maniera molto positiva da larghe fette della popolazione anche europea, che non ce la fa più di vivere dentro un mondo governato da matti, cioè da gente che cerca di imporre ideologie che vengono avvertite come non corrette, come il gender, come l'ossessione woke, la cancel culture, cioè sono tutte cose che il cittadino medio intimamente respinge, e questo rende una figura non allineata come Trump un punto di riferimento obiettivo. Anche rispetto ai rapporti con la Russia, tanti cittadini europei non vogliono questo muro contro muro, non vogliono fomentare questo odio contro i russi e si ritrovano nelle analisi di Trump. Se c'è invece un elemento che genera dei dubbi, riguarda proprio quella che sembra l'adesione a critica totale di Trump alle posizioni di Israele, che obiettivamente ne sta combinando così tante in maniera, insomma, così evidente da far diventare difficile, come dire, una difesa a spada tratta. Cioè, hanno bombardato una sede diplomatica, hanno ammazzato quei poveracci l'altro giorno che portavano aiuti, intendono, non sentono ragioni, non ascoltano nessuno. È un potere obiettivamente impazzito oggi quello che comanda Tel Aviv. Ecco, secondo te perché Trump invece è così convinto di dover difendere Israele a tutti i costi? Ecco, c'è quasi un aspetto messianico, religioso, che lo spinge a questa posizione che, insomma, sembra proprio al di là di qualsiasi dato di realtà.
Perhaps, I think
sì, forse. L'America è sempre stato un grande amico di Israele. Anche se Biden e il regime di Biden pensa di poter dire a Israele quello che deve fare, per cui non è stato così amico di Israele. E l'amministrazione Biden si sta intromettendo in vari conflitti con conseguenze serie. Pensate all'Afghanistan, all'Ucraina o all'Israele. Ci sono chiaramente grosse questioni nel Medio Oriente tra Israele e le nazioni musulmane. Hamas chiaramente non si è comportato bene e c'è stata la rappresaglia israeliana dopo il 7 ottobre. Molti sarebbero d'accordo con questa rappresaglia dopo aver visto quello che è successo il 7 ottobre. Però perché ci è voluto tanto prima che Israele rispondesse a questo attacco di Hamas del 7 ottobre? E certo, questa è una domanda aperta, però resta il fatto che molti sono stati uccisi per mano di Hamas in modo orribile. Altri sono stati rapiti, per cui credo che Israele abbia il diritto di difendersi. Ora, Israele dà l'impressione, sì, di vincere la guerra, ma in realtà sta vincendo la battaglia, ma sta perdendo la guerra sui media. I media sembrano essere molto indecisi nelle loro posizioni rispetto a quanto sta succedendo in Medio Oriente. A volte sembrano pendere più dalla parte di Hamas o Hezbollah, e in effetti i media americani sembrano appoggiare sempre più Hamas e Hezbollah. Però ecco, tradizionalmente gli ebrei americani che hanno sempre sostenuto i democratici adesso si trovano un po' in difficoltà rispetto a questo atteggiamento da parte del governo. E per quanto riguarda Trump, credo che Trump sia amico di Israele. Non so se sia amico di Netanyahu, ma ha sempre sostenuto Israele. Non credo che cambierà atteggiamento. Però credo anche che non sarebbe d'accordo con questo tipo di guerra che stanno portando avanti con così tante vittime. Per cui vedremo, diciamo, credo che Trump potrebbe aiutare molto rapidamente a risolvere quel conflitto, perché quello che sta succedendo è veramente terribile.
Ecco, io penso che anche Netanyahu non sia un grande amico di Israele, perché con quello che sta combinando ha certamente fatto perdere alla causa israeliana molte simpatie in ogni angolo del mondo, e questo non per ragioni di antisemitismo, che non c'entra nulla, ma perché obiettivamente l'uccisione indiscriminata di 50.000 civili, i bombardamenti a tappeto fatti in quel modo non possono essere giustificati come una ritorsione continua rispetto ai fatti del 7 ottobre. Per cui credo che il peggiore nemico di Israele sia proprio Netanyahu. Va bene, ma questo è un altro discorso. Torniamo alla questione Trump. Un'altra cosa che durante il suo primo mandato Trump non ha fatto fino in fondo è stato creare una rete di partiti amici nel vecchio continente, anche in Italia. Non c'è un vero partito che si rifà a Donald Trump. Gran parte dei partiti, anche adesso con questo finto centrodestra al potere, sembrano sempre in ginocchio di fronte a Joe Biden, come se il potere italiano, ma immagino anche quello di altri paesi europei, risponda a delle centrali globaliste trasversali rispetto alla effettiva presenza di un presidente repubblicano o democratico alla Casa Bianca. Cioè, si aveva come l'impressione che i neocon e i democratici avessero in giro per l'Europa dei riferimenti stabili che in grado di rendere fedeli i paesi a quel circuito a prescindere dal cambiamento del colore dei governi. Ecco, Donald Trump non lo ha rotto questo meccanismo. Giorgia Meloni è formalmente un premier di destra, ma è una donna che obbedisce a Joe Biden in termini pressoché assoluti e totali. Ecco, non sarebbe il caso di cominciare a pensare già da adesso ad una rete di persone che seguono una linea politica dislocate in diversi posti del mondo? Ecco, non sarebbe il caso di uscire dall'isolazionismo interno per creare una rete internazionale intorno a delle idee che possono essere replicate ovunque? Lo farà Trump?
Yeah, interesting.
Sì, questo è interessante. Ero a Mar-a-Lago, negli Stati Uniti 2 giorni fa per un repubblicano che sta correndo per il Senato. E durante questo comizio, Questo candidato al Senato americano, amico del presidente ungherese, parlava anche dell'Europa, ossia, diciamo che purtroppo se sostieni Trump, automaticamente sei preso di mira, sei sotto attacco. Questo forum economico mondiale, questo gruppo, non è allineato con Trump. E però questo gruppo sembra comandare. E per cui, ecco, se ti avvicini a Trump, resti immediatamente isolato e vieni preso di mira. Però Trump invece è l'unico che veramente sta dalla parte delle persone comuni, che vuole veramente aiutare tutti i cittadini, non solo determinate elite che pensano solo al profitto e non al benessere delle persone. E credo che ci siano persone che vogliono il benessere delle persone dappertutto. Per cui sì, è vero, Trump, se vincerà, sicuramente creerà alleanze a livello mondiale. Credo che questa volta l'attacco interno portato avanti dallo Stato profondo non riuscirà. E per cui dappertutto ci si sentirà più liberi di allinearci a Trump piuttosto che aver paura di ritorsioni.
Già ringraziandoti per questa importante intervista. Anche qualche giorno fa Donald Trump ha evocato lo spettro di una possibile terza guerra mondiale nel caso in cui alla Casa Bianca tornasse Biden. Anche qui è tattica o secondo te lui denuncia un rischio concreto?
I think it's a real risk. I think we
No,
should all be
credo sia un rischio reale. Dovremmo tutti aver paura di questo rischio. C'è questa guerra che continua in Ucraina e non continuerebbe senza l'appoggio degli Stati Uniti. Abbiamo visto gli Stati Uniti schierati contro Putin nel 2016, beh, in realtà la CIA è pesantemente coinvolta in Ucraina. La CIA era ed è presente in molte operazioni in Ucraina già dal 2014, per cui ecco, abbiamo imparato tante cose in questi anni. Ma il gruppo al potere attualmente sembrano, diciamo, loro gli sta bene una guerra, anche una guerra mondiale. Sono pronti a tutto pur di non lasciare il potere in altre mani. Per cui dovremmo tutti essere preoccupati di una possibile eventuale terza guerra mondiale. Ricordiamoci che la Russia possiede molte armi nucleari. E se le cose sfuggono di mano, se la situazione sfugge di mano, se ci sono più attacchi come quelli successi a Mosca con gli Stati Uniti dietro a questi attacchi, allora sì, ci sarà rappresaglia da parte della Russia e potremmo trovarci in una situazione terribile. Per cui sì, credo che il rischio sia presente e evidente a molti americani. Ecco perché gli americani vogliono tornare a Trump. Perché non vogliamo trovarci nella stessa situazione in cui ci ha messo Biden.
Bene, io ringrazio Joe Hofte per essere stato con noi. Facciamo rivedere il suo libro. Eccolo qui, The Steal, il furto che ricostruisce con precisione quello che è accaduto nel 2020 negli Stati Uniti d'America. Lo pubblicheremo per il pubblico italiano nel mese di giugno ed è anche un monito affinché certi meccanismi non si ripetano. Lo vogliamo proporre al pubblico italiano per fare conoscere questi metodi, per fare conoscere queste tecniche, per regalare un documento dal valore storico, ma anche per salvare una procedura democratica che rischia di essere inquinata attraverso meccanismi in teoria innovativi, ma in realtà molto pericolosi, che possono diventare di moda anche nel nostro paese. Per cui a giugno, con Visione Editore, sarà finalmente pronto per il pubblico italiano questo importantissimo lavoro di Joe Hoft a pochi mesi dalle nuove elezioni americane. Grazie ancora, Joe.
Thank you so much.
Grazie,
Great seeing you.
grazie mille.
Bene, cari amici di Visione TV, grazie per aver seguito questa nostra intervista. Vi ricordo che Visione TV vive solo grazie a voi, grazie al vostro sostegno. Potete aiutarci con bonifico PayPal ai numeri che la regia mandò in sovrimpressione. Vi chiedo un aiuto adesso, che è una fase molto delicata. Visione TV ha messo in piedi tanti investimenti, come avrete notato sono tantissime le personalità che lavorano con noi, da Giorgio Bianchi a Lilli Gori, poi c'è effetti collaterali di Bassetto Sato, Bernardini vi offre di fatto voci dalla Russia sempre di prima mano, non manipolate dal mainstream. Le nostre interviste agli Stati Uniti d'America sono potenziate adesso da meccanismi di traduzione simultanea. Insomma, cerchiamo sempre di darvi il meglio senza badare mai a spese. Ecco, però per fare tutto questo naturalmente c'è bisogno di una grande squadra, non solo sul piano giornalistico, ma anche sul piano tecnico. Ma noi non abbiamo sponsor, vogliamo rimanere liberi, non abbiamo pubblicità, non abbiamo finanziatori, viviamo solo grazie al vostro sostegno. In questa fase siamo un po' in difficoltà, per cui vi chiediamo un aiuto con bonifico con PayPal oppure abbonandovi sul nostro sito visionetv.it. Ancora più importante è tenere in piedi la nostra rivista. Noi siamo una giovane casa editrice, ogni mese pubblichiamo questa rivista che approfondisce, secondo il punto di vista degli intellettuali non allineati alla resistenza, temi che il mainstream tratta in termini velenosi e manipolatori. L'ultimo numero è dedicato proprio a queste teorie, come dire, molto strampalate che vanno di moda, che vengono imposte con la violenza, con la minaccia dal circuito informativo mainstream. Noi combattiamo sul piano delle idee, ma abbiamo bisogno di un pubblico che ci aiuti a far conoscere, a far girare questi lavori importanti. L'ultimo numero si chiama per l'appunto Contro Natura, lo potete acquistare sul nostro sito visioneeditore.it. Abbiamo bisogno di almeno 1.000 abbonati entro poco tempo per dichiarare effettivamente stabile la nostra casa editrice. Siamo intorno a 350. Chiedo quindi a tutti quelli che amano la nostra rivista, che vogliono continuare a vedere questo think tank di Visione Editore lavorare insieme, di abbonarsi prima possibile per consentirci una pianificazione nel lungo periodo del nostro mensile. Vi ringrazio ancora, vi ricordo di aiutarci con la raccolta delle firme. Ecco, potete chiamare il vostro responsabile regionale per aiutarci, mancano pochi giorni, confido nell'aiuto delle persone che vogliono vederci contare anche sul piano più strettamente politico. Grazie ancora a tutti voi, vi auguro una splendida giornata.